Qui, Sergio, non vuoi venire qua, Sergio? No, sto qualcuno.
Come back to the Sergio.
Luigi.
Sì.
Facciamo una sfida.
Sergio. Luisa un po' più change. Io stavo
allora,
troppo onore.
Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui oggi, un incontro sulla pratica del Dharma, così di solito, quelle le parole che io utilizziamo. Questo programma creato per 2 giorni, siamo qui a affrontare questo lavoro, questo come un laboratorio. Siamo tutti, ogni singolo essere presente devono partecipare per creare questo nostro lavoro, e alla fine ognuno prendiamo sua parte della torta. Deve fare una torta. Torta non è pronta qua per mangiare, noi dobbiamo lavorare insieme, creare questo, deve fare questa torta. Qualità della torta come diventerà, questo dipende dal nostro lavoro collaborato da tutti, e alla fine quello che godiamo è questo, dipende dal nostro impegno, quanto presto, qualità del nostro lavoro. Allora qui abbiamo dovere, responsabilità, impegni, rischi della perdita del tempo. Tempo una volta perso, non ritorna mai. E questa è la più grande perdita nella vita. Allora, questo rendere questo tempo, quello che passiamo qui, il significativo, è l'unico modo, è impegnarsi e creare questa torta tutti insieme, alla fine godersi. Allora, dopodiché ognuno può fare anche questa stessa torta alla casa, propria casa, e condividere con anche altri, e questo può fare regali per altri, con quel che non è presente qui, i nostri cari amici, parenti. Questo là, quello che è natura del nostro lavoro, laboratorio, no? In inglese si chiama workshop. Non è una qui insegnamento di Dharma, iniziazione, benedizione, tutto illuminazione pronto, regalando, qualcuno, tu prendi, io illumino dopo 2 giorni, no? Esce luce dalla testa. Non è questo concetto qui siamo oggi. Siamo qui in workshop, semplicemente un laboratorio, creare un laboratorio, tutti ognuno come fare un intervento chirurgico, no? Cioè medici, infermieri, tutto uno deve ta-ta-ta-ta-ta, non può fuggire, se fugge, uno se fugge è crea errore, tutto lavoro. Allora tutti deve essere pronti per l'intervento, tac, qualsiasi cosa, subito. Questo è ognuno il ruolo, quello che deve prendere impegni qui. Allora diventa il nostro intervento importante. Intervento di dentro di noi, non è qualcuno paziente presente qui in mezzo. Ognuno di noi dentro intervento interiore, operation, scavare, aggiustare, scoprire che cosa c'è mai fatto questo lavoro, sempre andando sulla montagna, sotto il mare, no? Che cosa c'è trovare, mai andato dentro di te stessa, che cosa c'è veramente lì. Allora questo è il nostro intervento, il lavoro, quello che noi facciamo. Parola tecnica, quello che noi utilizziamo oggi è tema, è la pratica dello Dzogchen, si chiama, no? Tema estremamente importante, grandissimo, gigantesco. Non è un lavoro che può fare dal nostro di due giorni di workshop, impossibile, ma impossibile anche qualche volta diventa possibile, vero o no? Deve avere coraggio, forza, convinti, ce la facciamo. Allora questo già fatto tantissime cose nella storia umana, con tanti impossibili era una volta, adesso diventa tutto possibile, vero o no? Soprattutto WhatsApp. Una volta impossibile chiamare da Italia a Asia, zero costo. Invece adesso se c'è wifi, wifi ovunque, chiama qualunque, forse chiamando da qua canto. Questo è il miracolo. Miracolo materializzato. Una volta qualcuno faceva questo diventa santo subito. Oh, ho fatto miracolo, è santo. No? Invece adesso niente. Nulla. E questa è la natura. Il potere di Buddha e il potere di natura hanno la stessa capacità. Secondo la, no, filosofia buddismo, Buddha era più potente, quello che hanno più grande capacità sulla terra, no? Dio, diciamo, anche. Ma natura, hanno la stessa potenzialità, natura. Questo noi dobbiamo capire. Questo, io quando ho sentito per la prima volta questa frase, mi veramente ha aperto una grandissimo spazio di fronte a me, rispetto verso la natura, pietra, acqua, fiume, no? Piante, planetario, tutto. Invece per noi tutto questo sono oggetti per usare, utilizzare, no? Ma non capiscono la loro potenzialità della trasformare la intera universo, no? Nostro, quello che desideriamo, felicità, sofferenza, tutto questo cosa, trascendere le cose, tutta questa capacità non soltanto nella mano di qualcuno essere superiore, illuminati, non lo so, santi, lama, guru, maestri, ma nella natura. Quello che parliamo oggi è lo Dzogchen, è una capacità che scopriamo nella natura, non dalla guru, non anche attraverso la necessariamente meditazione, ma nella natura c'è questo valore naturale. Natura che cosa produce? Naturalezza. Quello che tutto produce da natura è la naturale. Però più mi scende dall'Himalaya arriva sul mare, naturale. Chi l'ha progettato? Non serve architettura, ingegneri, né costruttore. Vero? Natura. Questa acqua scende dall'Himalaya, scende sul mare, modo com'è? Spontaneo. Non serve forza, diga, corrente, che cos'è? Elettrica, energia. Serve? Non serve. È com'è? Spontaneo. Vero? Questa acqua scende da lì, arriva sulla da Cina, India, Asia, non lo so, ovunque, portano benessere, salute, vita, o no? Però questo è natura della compassione, l'amore. Questo l'amore, compassione, mica è venuto attraverso la meditazione. No, naturale. Mica ha portato qualcosa attraverso la peccetti, iniziazione, no? Qualcuno ti danno, non lo so, che cosa è, regalando. No, nella natura c'è questa compassione, l'amore. Questo, nella natura, che cosa trovate adesso? Spontaneità. Vero? Spontaneo. L'amore. Vero? È naturalezza. Ma se noi, nostra testa, utilizzando nostra testa, deve creare tutte queste cose, quanto tempo ci vuole, quanto energia, sacrifici, guerra, soprattutto portare petrolio a un paese, da altro paese, facendo guerra. Che senso ha? Contro la natura, perché? Perché facciamo guerra? Noi andiamo contro la natura. Violenza, guerra, no? Odio. Tutto questo contro la natura, allora crea infelicità, distruzione. Questi sono quello che noi parliamo sempre, religione, spiritualità, pratica di meditazione. Quante parole, quanti libri, quanti, no? Filosofia, epistemologia, ogni parola c'è una spiegazione, milione. Quante forme di meditazione? Meditazione porta su, porta giù, porta sinistra, porta destra, porta sotto terra, porta sopra terra, chi lo sa? Vero? Ma nella natura fa tutto, senza nessuna fatica. Vero o no? Per capire. Naturale. Per raggiungere l'illuminazione famosa, nirvana, mokkha, non lo so, tutti questi, quanti sacrifici deve fare, non lo so, quante fatiche, quante litigie, no? Quante guerre già fatte per il nome di Buddha, nome di Dio, nome di religione, nome di meditazione, nome di guru, tutto contro la natura. Tutto quello che è fatto è per niente, solo per distruggere la umanità. È umanismo. vero? Allora qui quello che noi dobbiamo scoprire nella natura c'è l'amore spontaneo, vero? Naturalezza, solo nella natura c'è questo. Naturalezza, l'amore è spontaneità. Tre insieme, che cosa succede? Nutrire, per nutrire l'umanità, nutrire la nostra terra, nutrire la nostra anima. E essere nella naturalezza, spontaneità, è l'amore, è la, che cos'è? Lo stato di
grande perfezione.
Dzogchen, quello che noi tocchiamo oggi. Altrimenti spiegare Dzogchen, andare su, andare giù, tutta la storia, raccontare di passato, futuro, presente, mille lama, mille guru, mille nomi di parole, tutto questo utile solo per qualcuno intellettualmente istruiti. Ma essere umano non serve tutto questo. Deve essere nella naturalezza illuminata. Illuminata non significa istruito. Illuminato, illuminata significa libera. Vive liberamente, totalmente libera, completamente libera. Vero? Essere libero non significa forte, no? Potente, no. Essere libero significa naturalezza, spontaneo. Lì c'è l'amore. Senza l'amore, spontaneità non esiste. Senza l'amore, naturalezza non esiste. Vero? Deve indagare, ognuno di noi, nel nostro corso di vita, tutti i giorni, che cosa succede? Perché noi fatichiamo? Perché dobbiamo lottare tutti i giorni? Vita non è per lottare, per carità. Vero? Invece per noi sembra, vita è per lottare, da mattina a sera. Se non trovi qualcuno da lottare, vuol dire diventare noiosa. Ah, che noia. Oggi non c'è nulla da litigare. Vero? Perché per litigare per noi era come prendere, come forse prendere caffè espresso, no? Senza espresso in Italia vita non c'è. Mira, morta. Se chiudiamo espresso caffè domani, Italia è fermo. Vero? È così. Per noi se non c'è nulla da litigare contro qualcosa, vita non c'è, ferma. Vita ferma. Non sa che cosa da fare pure. Impazziscono. Non è vero? Diventa malinconia. Vero? Perché non riesce a essere nella naturale, naturalezza. Lascia andare. Famosa parola di pratica nel buddismo si chiama lascia andare, no? In generale. Linguaggio molto importante. Letting go. In inglese come si dice? Letting go. Go with the flow. Questa parola è molto generale, ma parola tecnica, letting go, lascia andare. Vero? Vuol dire essere nella naturalezza. Bello o no? Allora, questo in generale, quello che noi, nostro, qualche descrizione sul nostro tema dell'oggi, questo incontro, la pratica del lo so sì. Lo Dzogchen dove trova? Nella mano del guru? No, grazie. Dove trova? Nella natura. Noi siamo fa parte della natura. Non è che noi siamo patroni della natura. Invece siamo parte della natura. Vero? Allora, noi dobbiamo imparare dalle natura come deve essere naturalezza naturale compassionevole per noi sviluppare compassione diventa fatica deve studiare non lo so Bodhisattva Charyavatara deve studiare sette punti di distrazione mentale deve praticare 37 che cosa è? Pratica del Bodhisattva di Tokume Sangho, tutti sempre questi temi, no? Oh, per sviluppare compassione, sette punti che altro c'è che ne. Quante fatica? Prima già studiare tantissimi libri, non capisci niente alla fine, poi devi praticare, meditare. Non lo so che cosa deve fare per sviluppare compassione e amore. Questo tutto alla fine che cosa è sviluppato? Tutto falso. Quello che è sviluppato l'amore, compassione attraverso tutte queste cose, istruzioni, tutti questi manuali sono come roba di medicina. Scusami, non è dicendo parole brutte contro Cina, Cina in generalmente. No? Come dici noi che ah, non va bene. Compassione, l'amore come deve essere? Ciace.
Naturale.
Naturale. Naturale. Nella nostra come si chiama? Vene, ciace. Nella nostra sangue, ciace. Così dice lo filosofia dello Dzogchen, no? Anche illuminazione, già c'è, già presente nella nostra natura, natura umana. Vero? Questa è la bellezza della pratica, della filosofia dello Dzogchen, no? Deve capire, nella, attraverso la natura, deve conoscere la propria essenza, illuminazione, compassione, quello che noi desideriamo, no? Tutti, tutti. Per diventare santo, che deve essere? L'amore è indispensabile, vero? Perché diventare santo? Diventare, raggiungere la pace. Pace di, essere nella pace di Dio, o no? E così dice nel buddismo, ecco, l'amore, compassione, sviluppare, praticare, poi per primo grado, secondo grado, terzo grado, decimo grado, undicimo, a un certo punto dodicimo, tredicimo, tutti questi gradi, non capisci niente, che cosa stai spiegando alla fine, no? Confusione totale, chi spiega e chi l'ascolta, tutti e due ne finisce nella confusione, pasticcio. Invece perché? Già c'è nella nostra vita, già c'è tutto, quello che non manca niente, tutto. L'amore, compassione, completo, non è metà, un quarto, primo, secondo, quarto, tutto questi sembra misure di febbre, no? 40, 39, 36, mica misurando febbre, quanti compassione, non può misurare compassione, non esiste. Scherzando siamo. Tutti questi casini, lo Dzogchen non c'è, non serve. Lo Dzogchen c'è già. Presente, siamo già perfetto. L'unico problema è non riescono a essere naturale. Se Lui esces, essere naturale, modo di pensare, modo di muovere, modo di fare le cose, tutto essere naturale, spontaneo, tutto quello che serve, desideri, tutto già presente nel nostro sistema dell'esistenza, vero? Compreso qualcosa? Deve capire qualcosa, eh? Io cercando un stimolo, no? Allora, alla fine il nostro torta diventa misto. Torta diventa complicata, diventa. Allora, deve riconoscere dentro, no? C'è questo valore, no? Allora il resto nella vita, tutto quello che facciamo, che cos'è? Non è l'essenziale, non è l'indispensabile, ma una manifestazione dell'amore, spontaneità e naturalezza, manifestazione. Vero? Manifestare qualsiasi colore, qualsiasi forma, ma non c'è la sostanza, perché fondo fondo siamo nella nostra naturalezza. E questa è la consapevolezza, no? Famosa pratica della Buddha, che cosa ha insegnato? Consapevolezza. Tutto qua. La meditazione, famosa meditazione, concentrazione, tutto quello che dice, alla fine una sola parola, quello che è consapevolezza. Allora, cioè, quando abbiamo questa consapevolezza della propria tutto valore, perfezione, perfetta nella nostra esistenza, allora tutte manifestazioni esterne sono per noi diventa una spettacolo, come un fuoco d'artifici. Fuoco d'artifici, c'è tutto. Colore, forma, ma un spettacolo. Vero? A questo rabbia, attaccamento, qualche volta succede le cose, ma a fondo non c'è. Questo tutto è una cosa, parola principale. Apparenza, semplicemente diventa un'apparenza. Apparentemente, perché dipende dalle circostanze, no? Ma vera natura, abbiamo questa consapevolezza del proprio valore, della perfezione. Complicata, vero? Allora, questo è lo Dzogchen, quello che cerchiamo di noi chiamiamo, anche posso chiamare la meditazione, ma qui non c'è nulla da costruire, istruire, non c'è, essere nella natura. Vero? Ma ti dico qualche parola, per favore.
Esattamente, è un'idea completamente diversa, pur rispettando pienamente quello che tu hai detto e che è una buona introduzione. Il problema fondamentale è, secondo me, la natura è cultura. e perciò non esiste una natura veramente di tutti, no? Secondo quello che siamo stati sempre addestrati a pensare, la natura veramente, diciamo, tutto fuori chiesa, il mondo, tutto fuori tutti questi errori, dovrebbe essere pura e luminosa, no? Ma la realtà è molto diversa dal punto di vista delle neuroscienze, perché la nostra natura non è affatto così buona, spontanea, amorevole, luminosa, non egoistica, dedicata agli altri. La nostra natura è terribile. Noi siamo delle scimmie ibride, cioè abbiamo un cervello così, diciamo, no? Pieno di emozioni, e sopra abbiamo un mantello piccolo, formato da una corteccia, si chiama, va bene? Che è più piccola, più fine, della carta American Express. Cioè una cosa da niente, che non riesce a controllare questo mare tremendo di emozioni. Abbiamo un autore, perché noi siamo tibetani e occidentali, diciamo così, no? E in Tibet e nei paesi asiatici le cose sono diverse, perché c'è un addestramento mentale, per cui questa natura, che cultura, questa cultura che è natura, fa la naturalità della mente verso un certo fatto, diciamo così, no? Invece noi siamo stati educati a opinioni diverse, e questo andrebbe discusso. C'è un nostro autore, un inglese, Hobbes, che ha scritto una famosa opera, Homo homin lupus, che tradotto dal latino significa che ogni uomo è lupo per un altro uomo. Abbiamo delle tremende avversioni verso gli esseri umani, combattiamo radicalmente contro gli esseri umani, abbiamo istinti omicidi, odio, cioè se lasciamo andare alla naturalezza, come dici tu, e io sono convinto che una persona addestrata deve essere naturale, ma se non è addestrata, la mia natura è una natura omicida. Tu, io, sebbene può sembrare incredibile, siamo qui solamente perché abbiamo mangiato altri uomini. E questa è una cosa che, perciò bisogna stare attenti, mentre bisogna rispettare sempre le leggi di natura, credere che la nostra natura sia buona, quando non è addestrata ovviamente, secondo me è un grave errore. Vorrei una risposta, per favore.
Sergio, vuoi dire qualcosa?
Sì.
Girando poco così, muovendo tantissimo.
Allora, io credo che lei e lui abbiate parlato di due cose diverse, tutte e due importanti, ma estremamente diverse. Perché quello che ha detto Enrico è sacrosanto dal punto di vista biologico, ma poco ha a che vedere con lo Dzogchen. Lo Dzogchen non è quello che ha detto lui. Lo Dzogchen è quello che ha detto lei. E cioè, la natura, e quindi anche la natura della mente, significa superare i propri limiti. Perché se io agisco con consapevolezza, tutto quello che ha detto lui dell'aggressività viene azzerato. Perché se io agisco con consapevolezza, con presenza, sono presente in ogni istante della mia vita, in ogni istante di quello che faccio, e agisco con consapevolezza, non andrò mai in giro ad ammazzare nessuno.
Ma l'uomo è anche colui che ammazza consapevolmente rispetto agli animali.
No. Non parlare di consapevolezza quando si uccide.
No,
non è consapevolezza.
No, ammazzi consapevolmente, no. Cioè, sapendo di ammazzare.
No, coscientemente.
Non è quello.
Non è quello.
Non scientemente,
è una cosa diversa.
Posso prendere questo, ma io ho parlato infatti di mente non addestrata. Attenzione. Io parlavo, lui parlava di naturalezza, naturalità, come sia. Voglio dire, io tenevo a precisare che questo vale a condizione che la mente sia addestrata, che abbia avuto un livello di consapevolezza, perché la mente cosiddetta naturale senza consapevolezza, e non è una mente consapevole, la mente naturale, vuol dire dal punto di vista biologico, è una mente terrificante, è la mente di una scimmia aggressiva.
Ma la scimmia non è aggressiva.
Come?
La scimmia non è aggressiva.
Assolutamente, è un errore gravissimo.
È naturale.
È l'unico, è un errore gravissimo.
No, no, ti dispiace.
È l'unico gruppo di scimmie.
Antonella dice qualcosa? No, Alessandra, che come si chiama? Con Stefania. Stefania.
Allora, fermo restando che non ho capito niente. Mi rifaccio però al tuo esempio, maestro. Mi rifaccio al tuo esempio, maestro. Quando hai detto che come il fiume naturalmente arriva al mare, e quindi questo è un esempio di natura meraviglioso, nello stesso modo quel fiume se viene arricchito da eccessiva acqua per eccessive piogge può provocare inondazioni e distruzione nel momento in cui, man mano che arriva verso il mare, ma è lo stesso fiume, ok? È lo stesso Dzogchen? Oppure no?
Sì, sì.
È lo stesso Dzogchen?
Ok. Sì, sì, può essere anche.
Lei ha detto una cosa importante, e cioè ha detto che meditare non serve, non c'è niente su cui meditare, come diceva, non c'è niente su cui meditare, ma non bisogna meditare, bisogna contemplare. Ecco, questo è la dolce. Non meditazione, ma contemplazione.
Con questo è distrutto la dottrina, che non fai 2 minuti.
Adesso il grande santo Milarepa diceva che meditare all'inizio non c'era nulla, a metà non c'era nulla,
molto bello.
Se mi posso permettere, io volevo insistere su questo punto, che quella naturalezza era della mente addestrata, della mente consapevole, che la vera naturalezza umana, quella del cervello grossolano nostro, non è affatto una mente del docente, voglio dire, questo voglio dire. È un punto d'arrivo, una grande conquista, una grande attività mentale per purificare la mente. Non è seguire la natura della mente. La natura della mente è la natura del cervello, quella che è, cioè...
Ma per lei la mente e il cervello sono equivalenti?
Una domanda rivolta a me?
Sì, sì, volevo capire questo perché...
Devo rispondere in maniera schizofrenica. Posso rispondere in maniera schizofrenica?
Certo, certo.
Sì, è auspicabile.
No, beh, no, non è sentito bene, nel senso che io ho avuto dal 69 con i primi maestri, chiaramente la mente non può coincidere col cervello, aspetta anche un momento molto bene. E perciò io ho sempre detto la mente non coincide col cervello. Sempre siamo gli unici a dirlo, perché tutti i neuroscientisti dicono, i neuroscienziati dicono tutti. Che la mente è solo una produzione del cervello. Capito? Però noi siamo quelli che dicono che la mente è secondo il principio dei nostri maestri, naturalmente, secondo quello che diceva il grande scienziato Antoine de Lavoisier, che niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma. Perciò la mente è increata, la mente esiste nel punto del cervello, si può trasformare, passa di vita in vita. Tutte cose che noi crediamo, ma siamo certi, siamo gli unici che li crediamo. Cioè, le neuroscienze non credono a questo. Cioè, voglio dire, poi chiaramente io devo dire questo, cioè, pratico una dottrina che si chiama evidence-based medicine, cioè
cioè medicina basata sull'evidenza. E che cosa posso dire? Posso credere negli angeli, posso credere nei santi, posso credere in quello che voi volete, diciamo così. Ma sia chiaro che tutto quello che noi crediamo, intendiamo, cioè quando è all'interno dell'esperienza, è verificabile con gli esperimenti. Tutto quello che diventa fuori dell'esperienza non è verificabile con gli esperimenti. Rispettabile quanto si vuole, ma non verificabile con gli esperimenti. Capito? Se non esperimenti mentali, a cui mi inchino, io stesso, io sono schizofrenico in questa posizione, ripeto. Però ricordiamoci quello che dice il grande filosofo Immanuel Kant, di non essere come la colomba che del bando si libero volo, trova l'attrito nell'aria e dice, ahimè, tapina, quanto volerei meglio se ci fosse l'attrito. E non sa che filo ne esiste e ciò che la tiene in volo. Come lo devi dirla?
Bisogna capire la differenza fondamentale tra mente e natura della mente.
Ecco, sì.
La natura della mente è una cosa, la mente è un'altra cosa. La natura della mente è come lo spazio, omnipervasiva, ma a differenza dello spazio ha capacità conoscitiva. Lo spazio non ha capacità conoscitiva, la mente sì. Ed è quando noi perdiamo il contatto con la natura della mente che entriamo nel mondo del dualismo, bello, brutto, mi piace, non mi piace, io, tu, noi, voi, loro, comunisti, socialisti, Salvini, Berlusconi, e lì è la nostra condanna. La natura della mente è fondamentale perché la stessa cosa che ci condanna è la stessa cosa che ci porta alla liberazione. Sono la stessa identica cosa.
È proprio giusto, sì. Però ovviamente, capito, comunque ci tengo a precisare perché io sono purtroppo un razionalista di M. L'unica popolazione di scimmie che non è aggressiva sono i bonomo e sono 286 scimmie. Tutto quello che dice il contrario non sa nulla di etologia. Zero. Mi porto la mia amica che è professoressa a Berkeley.
Molto bene, comunque abbiamo importante dibattito, perché il dibattito è molto molto importante per risolvere tante domande, vero? Dibattito, sempre perciò questo dibattito tra neuroscienza, fiume, scimmia, tutto questo sono molto molto importanti, perché per riflettere, far riflettere su questo argomento che noi abbiamo affrontato questa mattina, per capire il valore della natura, no? Quello che io ho detto all'inizio è capacità della natura. Anche natura in questo senso è materiale. Materiale non significa solo a livello grossolano, ma materia e antimateria. Uno, vero? Quello che Majorana ha scoperto, vero? Materia e antimateria, nel tempo stesso, singolo atomo. Sottile. Questo è quello che noi parliamo natura. Noi natura parliamo solo piante, fiumi grossi. Ma quello che noi intendiamo qui, quello che parlavo, ma di natura è questo, materia e antimateria, è stessa natura della materia. Allora, questa materia, natura, hanno la capacità esattamente uguale a quello che noi descriviamo della potenzialità, della capacità, della magia e miracolo, quello che possono dal Buddha più potente o Dio stessa. quello che è un argomento molto importante, una, ti da, apre una grande via, no? Apprezzamento, riconoscere il valore, potenzialità del qualsiasi fenomeno, non solo valore spirituale, ma valore spirituale dipende dal valore materiale, materiale di natura. Ecco, questo due anche non dualismo, natural non dualismo, di potenzialità, capacità, non c'è separazione. Allora questo là, circostanza, no? Campo della questo della cosmo, no? Materia, antimateria, natura, spiritualità, nel questo noi deve scoprire, conquistare la nostra cosiddetto la pace, felicità, gioia, beatitudine, no? Costante, no? Dopo tutto il sacrificio, finalmente arrivato beatitudine, no, no, qui, ora, subito, trasforma, miracolo qui, miracolo nelle tue mani, no? Allora questo è lo Zoxen, grande perfezione, conquistare questo stato di grande perfezione personale, ma non egoista, perché siamo sempre dietro spia di ego, sempre di controllo, oh guarda qui, mi lasciando, questo andando, scappando, e questo no, questo completamente lasciare dietro, ego, perché ecco questo ego era questo nostro inganno, no? Inganno maggiore per portare nella sofferenza, cosiddetto dolore, dispiacere, lamentazione, confusione, tutto prodotto del che? Signore ego. Questo signore ego onnipresente. Incredibile, invece noi crediamo Dio onnipresente, invece no, per noi signore ego è onnipresente, Dio non c'è. Dove quando c'è ego, Dio no. Buddha no, né Bodhisattva no, né niente, né saggezza, né rinuncia, né compassione, perché tutto spazio è occupato dal signore ego. Allora questo il signore ego impegnata così, preoccupata, forse anche compassionevolmente, senza consapevole, problema quello. Signore ego, l'unica cosa manca è consapevolezza. Forse c'è compassione. Ti amano troppo, ti curano troppo. Ma naturalmente, come ho detto prima, coscientemente pure, ma manca la consapevolezza. Allora ti portano un'altra parte. Ego vuole portare nel migliore posto, più felice, più bello, ma arriva completamente altro là. Perché? Questa è la consapevolezza. Non c'è consapevolezza. Vero? Allora questo là, noi, quando noi pratichiamo lo Dzogchen, essere naturalezza, no? Presenza nella naturalezza. noi ancora non è toccato naturalmente questo argomento, forse domani, dopodomani, chi lo sa, non sappiamo quando arriverà. Parliamo in generale naturale, no? Natura, essere naturale. Nella natura c'è questo valore, no? Indagando. Allora questo, no, sotto lo comando del signor ego, il più grosso rischio di... Possibile? È molto difficile, vero? Antonio, di...
è difficile controllare l'ego. È questo che sono convinto. Chiunque può fare qualunque cosa se si distacca dall'ego e si distacca dalla realtà materiale. Perché a livello mentale la mente è in grado di raggiungere qualunque livello che è legato alla persona, alla persona che riesce a lasciare andare tutti i freni che sono legati all'io, al corpo, alla corporalità. Perché secondo me si raggiunge l'assoluto quando uno riesce a fare il vuoto assoluto. Se ci sono dei balzelli, dei l'ego, la voglia di uno va più avanti e le cose che si vuole che la mente riesca a fare, entrare nell'assoluto, svuotarsi di qualunque materialità, di qualunque. Perché non deve avere l'attaccamento neanche verso quello che uno vuole fare, pur facendo qualcosa di bene, ma ci deve essere il distacco assoluto, cioè io chiudo gli occhi e entro in contatto con Dio. Questo è senza guadagno, senza scopo, senza nulla, semplicemente per come uno può guardare un oggetto, una cosa, un panorama, e non ne fa parte, e non ha nessun vantaggio.
Molto bene.
Posso condividere quello, sì, di cui abbiamo parlato stamattina?
Sì,
certo. Il microfono, perché la mia, il problema della voce che mi cala subito.
Voglio condividere una cosa di cui abbiamo parlato stamattina a colazione con Gesetarci, e stavamo parlando di veicoli. Diciamo che lo Dzogchen è il veicolo più rapido, possiamo dire l'aereo, per parlare in però per andare all'aeroporto dobbiamo prima scendere di casa, andare a piedi, puoi prendere o la macchina o il pullman, ognuno i mezzi che ha a disposizione. Cioè abbiamo bisogno di diversi mezzi per arrivare ad avvicinarci a questo mezzo rapido. E questi sono anche i mezzi che insegna Maestro Enrico, cioè ci sono mezzi che ci avvicinano, perché noi siamo ancora chiusi in casa, siamo chiusi nella grotta, come possiamo paragonare al nostro essere naturale, no, più antico. La grotta dell'ego, dell'io, questa chiusura che noi abbiamo bisogno per aprirsi di un percorso. Nel buddismo si parla della meditazione con sforzo, è il primo passo. Chiunque di noi ha iniziato a praticare la meditazione sa benissimo che il primo percorso è la meditazione con sforzo. Poi si passa alla meditazione senza sforzo, per arrivare allo Dzogchen, che è la non meditazione. Cioè, oramai non c'è più niente di cui meditare, si è arrivati al veicolo massimo. E per fare questo percorso, è un percorso in cui si deve liberare quella luce interiore, quel Dio che abbiamo nel nostro cuore, liberandoci dalle giacche che indossiamo, liberandoci da quello che noi chiamiamo l'ego, la personalità. Cioè noi ci vestiamo di un qualche cosa che noi andiamo in giro e chiamiamo personalità, no? Che in greco mi sembra che voglia dire maschera, poi Maestro Enrico ci può erudire in questo. Cioè noi testiamo un abito e con cui andiamo in giro e ci facciamo vedere per distinguerci, per essere delle persone separate dagli altri. Ecco, questo che ci tiene separato dagli altri è anche quello che ci impedisce di prendere l'aereo. Siamo ancora chiusi nella grotta, siamo ancora chiusi nella nostra casa, siamo separati da tutto il resto. Quando noi ci liberiamo da questa separazione e siamo una cosa con tutti, ci rendiamo conto che siamo tutto quello che c'è al di fuori di noi è anche dentro di noi, e anche il male fa parte di noi. Cioè dentro di noi c'è anche tutto il male che vediamo fuori. Noi diciamo quello sbagliato, critichiamo, giudichiamo. Questo giudicare, questo criticare è un tenere separato da noi un qualche cosa che in realtà fa parte di noi. È un lottare contro noi stessi, è una continua guerra, quella continua guerra di cui parlava il maestro. La prima guerra che noi dobbiamo superare è la guerra con noi stessi, la lotta con noi stessi. E quando noi lottiamo con una parte che è al di fuori di noi, lottiamo con una parte in realtà che è dentro di noi, quindi una lotta interiore che ci toglie energie. L'accettazione, io uso questa parola, che è quello che diceva prima il Lama, no? Essere nel, come l'hai definita l'accettazione? Lasciare andare è accettazione. Accettazione che siamo in mezzo al guado, accettare che siamo imperfetti, accettare che c'è la parte negativa di noi, entrare nel nostro inferno, come direbbe Dante, vedere fino in fondo consapevolmente il nostro inferno per poi andare a prendere l'aereo e andare sullo zoo oceano. Ecco, questo è il percorso che dobbiamo fare. Se noi confondiamo i livelli e mischiamo il livello di quello che deve andare a piedi perché bisogna andare a piedi, con quello che può andare in macchina, con quello che va, con quello che prende l'aereo, confondiamo le idee. Abbiamo bisogno di ognuno prendere il suo percorso e capire che l'obiettivo può essere andare a prendere l'aereo. Ecco, questo è il percorso che dobbiamo fare. Oggi parliamo dell'aereo, speriamo di riuscire a prenderlo prima o poi. Grazie. Grazie. Ti accendo il microfono. Ti accendo il microfono.
È una valorizzazione, naturalmente.
Sì,
non c'entra nulla con quello che tu hai detto, una piccolissima interpretazione. Se la parola persona è una parola non del linguaggio greco, ma del linguaggio etrusco. Loro la scrivevano in caratteri greci, prendendo solo tre lettere, no? La parola persona che noi usiamo come essere umano, come amico, questo, come quello, nel loro linguaggio significava solo maschera.
Maschera. Sì, sì.
Capito? È solo questo, non è un parola etrusco.